Music. Beethoven e Napoleone, raccontato da Anna Rastelli.
Nella costellazione delle sinfonie di Beethoven, la terza sinfonia è entrata nel mito per la dedica a Napoleone, la più celebre dedica della storia della musica. Beethoven, in seguito, cancellò quella dedica e fu un gesto eclatante e altrettanto celebre. È possibile vedere quello strappo sulla copia personale della partitura di Beethoven, partitura in possesso della Società degli Amici della Musica di Vienna. Un amico e allievo di Beethoven, che si chiamava Ferdinand Ries, fu il giovane testimone di quelle vicende e scrive:
a proposito di questa sinfonia, Beethoven aveva pensato a Napoleone, ma finché era ancora primo console. Beethoven ne aveva grandissima stima all'epoca e lo paragonava ai grandi consoli romani. Tanto io, come molti dei suoi più intimi amici, abbiamo visto sul suo tavolo questa sinfonia già scritta in partitura. E in alto stava la scritta la parola Bonaparte e in basso Luigi van Beethoven e nient'altro. Se lo spazio in mezzo dovesse venir riempito e con che cosa, io non lo so. Fui il primo a portargli la notizia che Bonaparte si era proclamato imperatore. A questo punto ebbe uno scatto d'ira ed esclamò: anche egli non è altro che un uomo comune. Ora calpesterà tutti i diritti dell'uomo e andrà incontro solo la sua ambizione. Si collocherà più in alto di tutti gli altri e diventerà un tiranno.
Fu in quel momento che Beethoven andò al suo tavolo e, adiratissimo, a furia di cancellare, strappò il foglio, là dove era scritto Bonaparte. Questa azione altamente simbolica è diventata, con il passare del tempo, il monumentale esempio dell'artista che si ribella alla tirannia, dello scontro tra arte e politica, dell'individuo e del suo rapporto con lo Stato. Ma a guardar bene, le cose non sono affatto semplici e hanno molto a che vedere con il nuovo corso che Beethoven voleva intraprendere con la sua musica. L'avvenimento cruciale della fine del Settecento era stata la Rivoluzione francese. Aveva cambiato gli animi, aveva sconvolto il mondo, prima con la forza di novità, poi con l'orrore degli anni del terrore. Con la rivoluzione ci fu tutta una generazione di giovani che si infiammò alla immensa portata di quell'avvenimento storico. Tra quei giovani c'è Beethoven, che all'epoca della rivoluzione ha 19 anni, e con lui, per citare proprio i suoi coetanei più famosi, ci sono Hegel e Hölderlin. Dunque, un musicista, un filosofo e un poeta, tutti nati nel 1770. I tre ragazzi presero la faccenda sul serio e cambiarono per sempre il modo di guardare le cose. Si imposero un modello di grandezza e non mancarono la loro promessa. Per loro, come per tutta la loro generazione, soprattutto in terra tedesca, Napoleone era il figlio e l'erede della rivoluzione. Il destino di Napoleone era stato dunque determinato dalla rivoluzione. Assicurava la continuità con l'opera sociale della Costituente, incarnava la guerra contro l'Ancien Régime e in lui c'erano le ansie e i sogni di tutta una generazione. Però, inevitabilmente, Napoleone fu l'incarnazione della retorica e anche delle delusioni della rivoluzione. Quello strappo fatto da Beethoven sulla partitura è lo strappo di una generazione ed è un gesto che è già nella musica. L'inizio della sinfonia non è un sipario che si apre, ma una tela che viene lacerata. Due accordi letteralmente strappati lasciano poi lo spazio ai violoncelli, che introducono il loro tema. La musica comincia ad avere una risolutezza ed energia che sembra inesauribile. Questo sconvolse i presenti alla prima esecuzione privata a casa del principe Lobkowitz. E poi non solo i procedimenti armonici del tutto nuovi, ma la fluidità del discorso, per cui ogni cosa sembra svilupparsi dall'altra, come se la musica si creasse da se stessa. Una musica dove non sono i temi che governano il discorso, ma il ritmo e l'infaticabile energia. Beethoven diresse personalmente la prima esecuzione della terza sinfonia a casa del principe Lobkowitz il 9 giugno 1804. Il principe è un altro dei soggetti legati alla vicenda della dedica. Si dice che avesse offerto a Beethoven 400 gulden per avere per sé la sinfonia per 6 mesi. Durante quei 6 mesi avrebbe potuto farla eseguire a suo piacimento, cosa che infatti fece. Naturalmente tutto ciò comportava una dedica diretta da parte del compositore e la cosa avvenne. Fu a questo punto che Beethoven indicò Bonaparte come titolo della sinfonia. Infatti, qualche mese dopo, Beethoven conferma al suo editore: la sinfonia, a dire il vero, è intitolata Bonaparte. Nonostante la delusione politica, Bonaparte resta per Beethoven un fondamento ideale della sua estetica. Il principe Lobkowitz era legato a Beethoven fin dai suoi primi giorni di Vienna. Nel suo palazzo erano state eseguite le prime due sinfonie e lo stesso avverrà per la quarta e il quarto concerto per pianoforte e orchestra. Da quel 1804 Beethoven iniziava a diventare il compositore più in vista di Vienna. Circolava perfino la voce che avesse firmato con un editore un contratto in esclusiva. Non era così e fu lui stesso a smentire. Ma l'illazione ha un significato, ci racconta quanto il nome di Beethoven fosse ricercato e segno di sicuro successo. Quella sera dovettero essere molti i convenuti. Tra loro, immaginiamo, alcuni già affetti da quella che venne poi definita la febbre Beethoven. Dal conte Dietrichstein da Praga ad Andreas Razumovsky, cognato di Lichnowsky e inviato dello zar a Vienna, violinista assai dotato che spesso aveva suonato nei quartetti di Haydn. E naturalmente il fedele studente e amico Ries e forse Josephine Daim, vedova recente, che nei mesi a venire avrà un posto nella vita sentimentale di Beethoven, tra gli amori che sempre il solito Ries descriveva di breve durata e comunque fino a quando la donna decideva di sposare qualcun altro. E lo stesso Ries a raccontarci un aneddoto curioso di quella prima esecuzione. Alla prima prova della sinfonia, davvero disastrosa, il cornista entrò al momento giusto. Io ero in piedi accanto a Beethoven e, nella convinzione che si fosse sbagliato, dissi: maledetto cornista, non sa contare, è tutto sbagliato. Penso di aver rischiato di ricevere uno schiaffo. Per molto tempo Beethoven non me lo ha perdonato. Tutti loro furono i primi a sapere che il secondo tempo della sinfonia era una marcia funebre. È vero che anche la marcia funebre era un modello musicale tratto dalla Francia rivoluzionaria e che già Beethoven aveva inserito una marcia funebre nella sonata opera 26 di qualche anno prima. Ma nella sinfonia eroica la portata di quella scelta è enorme, e non solo perché ci fa pensare alla vicenda che si racconta, ossia che fosse stata scritta per celebrare la morte di Nelson, erroneamente creduto scomparso da Bukir, ma perché non possiamo non leggere in questa marcia funebre anche il segno della sconfitta di Napoleone, o meglio, della disfatta che Napoleone ha inflitto a se stesso, trasformando la propria immagine da una forza quasi metafisica a quella di un uomo potente, ma comunque un uomo. Napoleone distrusse il sogno che aveva contribuito a creare, ma non tutti abbandonarono quel sogno. A dire il vero, Beethoven aveva intravisto il pericolo che avrebbe corso l'immagine ideale di Napoleone nel momento in cui le sue armate iniziarono a marciare nei paesi confinanti. E già qualche tempo prima aveva scritto una significativa lettera al suo editore. Vienna, 8 aprile 1802.
Avete tutti il diavolo in corpo, signori miei? Propormi di comporre una tale sonata? Beh, forse al tempo della febbre rivoluzionaria questo sarebbe stato possibile, ma ora che tutti cercano di tornare alle vecchie abitudini, ora che Bonaparte ha concluso il concordato con il Papa, scrivere una sonata del genere? Almeno si trattasse di una missa pro Santa Maria a tre voci o di un vespro o di qualcosa del genere. Allora prenderei subito in mano il pennello e con note grasse e pesanti butterei giù un credo in unum. Ma santo cielo, una sonata simile in questi tempi? Lasciatemi fuori, non avrete un bel niente da me. Questa è la mia risposta nel tempo più veloce.
Questa è la lettera con cui Beethoven comunica al suo editore Hofmeister che si rifiuta di comporre una sonata rivoluzionaria come richiestoli da una signora viennese. Non ha rifiutato di scrivere la sonata, semplicemente non ha scritto una sonata rivoluzionaria. Altrettanto bene sa Beethoven che c'è un mondo che si lascia alle spalle per sempre, quello dei concerti, dei suoi concerti, come virtuoso del pianoforte, delle riunioni in società, delle confidenze degli amici. E la sonata di cui parla è proprio un esempio di quel mondo che pure tanto successo gli ha portato. La sonata è quella in si bemolle, opera 22, e Beethoven semplicemente sa che il suo periodo rivoluzionario ed eroico è davanti a lui. Non l'adesione in sé allo slancio ideale della rivoluzione francese, ma la realizzazione di quell'ideale nell'arte. Quello inizierà di lì a poco. Beethoven chiude con quel mondo descritto da un viaggiatore inglese, il viaggiatore musicale Charles Barney, nel 1776. Un mondo dove, diceva Barney, la musica era un lusso innocente, l'arte della piacevolezza, non necessario alla nostra esistenza, ma di enorme miglioramento e gratificazione. Beethoven probabilmente iniziò a soffrire di sordità giovanissimo, già nel 1797, a detta sua a causa del tifo. Nonostante le cure mediche, ad un certo punto dovette prendere atto che la sua sordità non sarebbe mai guarita. Allora scrisse ai suoi amici di allora, cui fino a quel momento aveva nascosto la verità. La realtà sembra contraddire ogni speranza, il male peggiora e lui si sente in lotta con la natura e con il creatore. E l'unico suo timore era quello di non poter portare a compimento tutto quello che sentiva di poter realizzare. Nel mese di ottobre del 1802, nella cittadina di Heiligenstadt, Beethoven aveva scritto il suo testamento, scritto in forma di lettera, rivolta ai fratelli Karl e Johann.
O voi uomini, che mi credete astioso, intrattabile o misantropo, o che come tale mi rappresentate, quale torto mi fate? Voi non conoscete le segrete ragioni per cui vi appaio tale. Il mio cuore e l'animo mio, sin dall'infanzia, erano inclini al dolce sentimento della benevolenza e mi sentivo anche chiamato a grandi opere. Ma pensate che da ormai 6 anni soffro di un male inguaribile. E seppure talvolta cercavo di superare tutto questo, oh, con quale durezza venivo respinto dalla rinnovata, triste esperienza della mia sordità. Eppure non mi era possibile dire alla gente: «Parlate più forte, sono sordo». Solamente essa, l'arte, mi ha salvato. Mi pareva impossibile lasciare il mondo prima di aver prodotto tutto quello al quale mi sentivo portato.
Si sente un uomo di genio e come tale vuole essere considerato. Ed è proprio in quei mesi che annuncia al suo editore di aver iniziato a scrivere in una nuova maniera. Parla di un cammino nuovo che vuole intraprendere. È interessante notare come le due cose vengano insieme: il desiderio di cercare e sperimentare una nuova maniera di comporre, dunque di intraprendere un nuovo cammino, e la consapevolezza della ineluttabilità del destino. È dunque quello il momento in cui Beethoven sente in sé nuove forze e avverte un senso di libertà di fronte a quel destino che forse lo libera da catene umane e lo lascia da solo nel mondo della sua musica. «Vivo totalmente nella mia musica», scriveva in una lettera del 29 giugno 1801, e sentiva dentro di sé forze intellettuali e anche fisiche che non aveva prima. «La mia giovinezza comincia soltanto ora», 16 novembre 1801. Forse non è un caso che sia quello il periodo in cui entra nella carriera di Beethoven la figura di Prometeo, e non pare eccessivo pensare che Beethoven considerasse se stesso una sorta di Prometeo. Forse sentì che come Prometeo aveva una missione: creare una nuova umanità educata attraverso l'arte. Scriveva nel testamento: «Sono stato costretto a diventare un filosofo quando non avevo che 28 anni. E non è facile per un uomo di quell'età, per un artista, è ancora più difficile che per gli altri». Un tema delle musiche per il balletto Le creature di Prometeo, che Beethoven scrisse in quegli anni, comincia a farsi strada nella sua mente come un pensiero dominante, cui ritornerà diverse volte, come vedremo anche nell'ultimo tempo della Sinfonia Eroica. Composizioni che nascono in quello stato di euforia creativa dei primi anni dell'Ottocento c'è anche l'unica opera di Beethoven, la Leonore, che più tardi prenderà il titolo di Fidelio dal nome della protagonista. Se l'idea della celebrazione sinfonica di Napoleone era venuta durante un periodo di pace, subito dopo la prima sconfitta austriaca da parte di Napoleone, fu in periodo di guerra che avvenne la presentazione in pubblico della Leonore. La prima dell'opera andò in scena il 20 novembre 1805, quando le truppe napoleoniche erano entrate a Vienna, cosicché in teatro non c'erano che pochi amici di Beethoven e soprattutto ufficiali francesi e un viaggiatore inglese, cui Beethoven, che dirigeva l'opera, apparve quella sera un uomo giovane, piccolo, scuro, con il volto nascosto in parte dagli occhiali. La ricezione tiepida da parte del pubblico portò Beethoven ad una nuova revisione, che completò durante l'inverno, e nel 1806 ci fu la nuova versione, con una nuova ouverture, la Leonora Terza, uno degli esempi smaglianti dello stile eroico di Beethoven. Probabilmente non sarà noto a tutti il fatto che Beethoven ha scritto oltre 160 arrangiamenti di canti popolari e che la maggior parte di questi sono scozzesi, irlandesi e inglesi. Questo lavoro di Beethoven coincide ancora una volta con la vicenda napoleonica. Le truppe francesi avevano occupato Vienna dal 13 maggio al 20 novembre e Napoleone risiedeva a Schönbrunn. Che vita piena di distruzione e di disordine intorno a me. Nient'altro che rullar di tamburi, cannoni e umana miseria di ogni genere, scriveva Beethoven. L'8 settembre diresse la sua sinfonia eroica al teatro An der Wien. Chi si aspettava la presenza dell'imperatore rimase deluso. Napoleone quel giorno era lontano da Vienna. Nei mesi dell'occupazione, Beethoven accetta la commissione di un gentiluomo scozzese. Si chiamava George Thomson. Era un appassionato collezionista ed editore di musica popolare scozzese e irlandese. Era sua abitudine chiedere ai compositori del tempo di comporre un accompagnamento pianistico per quelle arie, con l'opzione di introdurre parti violinistiche o per violoncello. Quando la salute di Haydn cominciò a declinare, Thomson decise di rivolgersi a Beethoven, che accettò dopo aver accuratamente patteggiato il compenso. Il lavoro di Beethoven, come era da prevedersi, andò molto al di là delle aspettative del committente. «Scrive per la posterità», commentò Thomson, con un po' di rammarico, perché sperava di ricevere lavori assai più semplici. Ma Beethoven si rifiutò di corrispondere alla richiesta di semplificare le parti.
Irishmen never meet quicker when war is a story or love is the theme. The place where bullets fly thicker and thicker, you'll find him all cowardly scorning. And all a bull should maim, poor darling, right at the heart he rallies on. Fortune is cruel, but war of my jewel is kind. And with smile, all sorrows be kind, shall live from a terrible care to be gone. And cowardly will jilt and tug at the spigot on magic stain in the morning.
Mentre stava terminando di lavorare alla fenomenologia dello spirito, Hegel, a Jena, vide passare Napoleone.
«Ho visto l'imperatore, questa anima del mondo, cavalcare attraverso la città per andare in ricognizione. Si prova davvero un sentimento prodigioso a vedere un tale individuo che, concentrato qui, in un unico punto, seduto su un cavallo, abbraccia il mondo e lo domina».
Non c'è più tempo umano che non sia toccato dalla storia. Beethoven, con la sinfonia eroica, ci mette davanti a tutto questo, coinvolge i suoi ascoltatori e i suoi interpreti in qualcosa che non appartiene più al mondo di ieri, ma si fa guida del presente. Beethoven, con la sinfonia eroica, fa una rivoluzione nella storia della musica. Non solo permette alla forza del suo pensiero di disintegrare la compostezza del secolo precedente, ma inserisce il pensiero del tragico, di fronte al quale l'uomo sceglie di non sopportare passivamente gli impedimenti, ma di combattere per la libertà, libertà che per l'artista è il perfezionamento della propria arte.
Nel maggio del 1804 Beethoven porta a termine la Sinfonia numero 3, Eroica, e decide di dedicarla a Napoleone. Anna Rastelli lo ha raccontato a Wikimusic.